Storie de noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato.
Buonasera, buonasera a tutti. Come ogni domenica siamo qua per farvi un compagnia un'oretta. E saluto anche il mio partner Antonio.
Buonasera, ciao Antonio. Ciao Gesi, buonasera alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto sulle frequenze di 88 e 70 e 94 e 60 in FM per il nostro consueto tour virtuale tra emozioni, sentimenti e ricordi. Per i nostri ascoltatori tecnologici ricordiamo il sito di bluradioveneto.it per il download o l'ascolto in streaming della trasmissione.
Oh Antonio, stasera abbiamo una donna in studio.
Una gentile ospite, multiforme talento, come sentiremo naturalmente.
Allora Antonio, vuoi presentarla tu? Perché certamente. Giustamente.
Noi abbiamo questa sera il piacere di avere la dottoressa Giorgia Miazzo, che abbiamo già avuto nel precedente esercizio, e lasciamo a lei, diciamo, l'onere e il piacere soprattutto di autopresentarsi.
Beh, intanto la salutiamo.
La salutiamo naturalmente.
Buonasera Giorgia.
Buonasera, grazie dell'invito.
Ecco, adesso ti
lasciamo
diamo
campo libero.
Ecco.
Ok, sono stata invitata, suppongo, per raccontare un altro pezzettino del mio progetto che nel frattempo è continuato. Mi pareva un anno e mezzo
esatto.
Ci siamo trovati, vero? Il mio progetto che dura da 10 anni. Io sono Giorgia Miazzo, arrivo dalla provincia di Padova e appunto da 10 anni seguo questo progetto che si chiama Cantando in Italian. È un grande amore che ho per la storia degli emigranti veneti al di là del mare, al di là dell'oceano, in particolare in Brasile, nelle Americhe, ma il Brasile mi ha colpito particolarmente perché in Brasile abbiamo quasi 12 milioni di veneti.
Penso.
Quindi in comparazione con l'Italia è un numero da capogiro, giusto? E la mia formazione è di linguista, io insegno lingue, sono formatrice, interprete, e mi ha colpito insomma il mantenimento del nucleo linguistico del Veneto, ovvero Talian, Veneto-Brasiliano, che non coincidono perfettamente ma sono pressoché la stessa lingua, al di là del mare, proprio in Brasile, dove questa lingua viene parlata da quasi 2 milioni di persone. Un fenomeno unico che noi veneti qui non conosciamo, per mancanza di studio e proprio di conoscenza in generale, e anche loro non si rendono conto proprio di questo patrimonio meraviglioso immateriale che hanno tra le mani, con anche confusione diciamo rispetto alla conoscenza della differenza tra il veneto, l'italiano, eccetera. Quindi ecco, il mio obiettivo è, con questo progetto, far conoscere ai veneti al di qua e al di là di questi due continenti questo prezioso fenomeno che è quello della lingua.
Anche perché, mi permetto di interloquire, c'è una ragione profonda per tutto questo, il riconoscimento di questo patrimonio immateriale da parte della nazione brasiliana.
Ecco, diciamo che il Brasile del Sud in particolare si era già mosso da tanti anni per avere riconoscimenti per questa lingua che in Brasile appunto si chiama Talian. In particolare penso ti riferisci a quest'ultimo riconoscimento che ha avuto l'anno scorso, nel novembre, in particolare il 18 novembre, un martedì, dove a Foz do Iguaçu è stata proprio riconosciuta questa lingua dal Ministro Federale della Cultura del Brasile, Marta Suspici, che ha riconosciuto questa lingua come patrimonio culturale immateriale del Brasile, divenendo ora in realtà la prima lingua, oltre al portoghese, lingua nazionale ufficiale brasiliana, minoritaria riconosciuta tra le lingue di immigrazione in questa terra.
Bene, bello.
Quindi un bel riconoscimento,
bello, sì,
che
sì,
deve comunque poi, un riconoscimento che è adesso sulla carta, sulla legge, deve continuare a camminare. Questo riconoscimento permette che questa lingua possa venire insegnata nelle scuole, per i corsi serali, per gli adulti, per i bambini, possa venire usata anche con una certa ufficialità, quello che mancava, no? Perché ha una sua grafia, certo, un suo riconoscimento letterario, grammaticale, eccetera, quindi è giusto anche che insomma cammini in questo senso.
No, ci sentiamo un pezzo della questa musica, che avranno anche della musica, no?
Sì, 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 beh, il pezzo della musica, sì, sicuramente queste povere anime che sono partite, insomma, le due grandi religioni, se posso permettermi di chiamarle così, comunque due grandi credi, oltre ovviamente la religione, sono stati quelli proprio della lingua e della musica, dei canti. Queste persone hanno potuto, sono partite senza niente, con un fagotto, no? Di pochi averi, però la musica ha accompagnato queste persone veramente nel dolore, nella disperazione, anche nell'allegria a volte, quando c'era bisogno di ritornare con il cuore e con l'anima alla patria amata. E il mio lavoro, poi magari spiegheremo un po' meglio, recupera le musiche dell'immigrazione, alcune musiche in questo caso scritte dagli emigranti una volta già arrivate in Brasile, quindi anche che si mescolano con musicalità brasiliana,
una contaminazione, diciamo,
sì, però sempre appunto
mantenendo la peculiarità,
sì, e cantate appunto con questa lingua, e recupero appunto alcune musiche, alcune più allegre, alcune più tristi, dove si fa didattica, appunto, si riesce a provare, insomma, a insegnare, recuperando non solo quello che è la lingua in se stesso, della grammatica, ma anche proprio la cultura. Quindi scegliamo come prima musica Mamma Mia. È una musica di un livello base, quindi semplice ancora, però simpatica, e che ricorda, ecco, un po' cosa vuol dire il rapporto mamma e figlia nella campagna, nella colonia.
Bene,
ecco,
ascoltiamo. Bene, eccoci di nuovo in studio. A te, Giorgia, la parola.
Sì, ecco, allora raccontiamo un po' del mio progetto, direi che...
Sì.
Allora, questo progetto si inizia 10 anni fa, quando io arrivo in Brasile un po' per scherzo, per lavoro in realtà, dove mi dicono sì, là ci sono tanti veneti, e tu, vabbè, insomma, di veneti ne ho conosciuti un po' in tutto il mondo viaggiando, e in questo caso resto proprio
sbalordita,
colpita, sì, e mi toccano il cuore perché nonostante insomma anche le difficoltà eccetera che posso presentare anche questa terra, questi veneti in Brasile sembra che siano fermi in qualche modo a 100 anni fa,
addirittura
all'epoca dei miei nonni, che ho potuto godermi anche poco, se vogliamo, perché a volte non si ha la fortuna, no, di averli per tanto tempo, e con questa in qualche modo semplicità e autenticità che li contraddistingue. E questo di beh, non che non siano, cioè, si sono evoluti comunque dal punto di vista, ecco, del lavoro professionale, eccetera, però hanno due cose fondamentali, due caratteristiche che li rende affascinanti e speciali. Primo, una nostalgia per qualcosa che non hanno mai conosciuto.
Esatto.
Come si fa ad avere nostalgia su qualcosa che non si conosce?
Questa è una buona domanda.
Quindi quanto forte è stato proprio la testimonianza, il tramandarsi, questo affetto, questo amore, possiamo dire anche grandi, per la grande patria. In questo caso dico Veneta, poi sono partiti anche tanti lombardi, piemontesi,
sì,
genovesi, difatti, eccetera.
Difatti.
Però il Veneto, insomma, ha i numeri sbalorditivi rispetto alle altre immigrazioni. Quindi questo senso proprio di attaccamento viscerale che hanno ancora, diciamo, alla quarta, ma ci sono ancora i bambini, ho registrato che sono bambini alla sesta generazione che parlano ancora italiano, sono pochi, però per me, io sono
deve essere un fenomeno unico.
Una sera sono scoppiata a piangere, mi arriva questo bambino, mi abbraccia e mi parla in veneto, no,
caro.
Siamo a 12.000 chilometri di distanza, e appunto ci tengo a essere qua quest'anno perché siamo ai 140 anni dell'emigrazione veneta nel Rio Grande do Sul, la prima nave che è partita, la nave Sofia, è partita appunto da Genova ed è arrivata nel Rio Grande e era tutta composta di persone di origine veneta.
Che poi
insomma,
si sono fermate lì, logicamente,
che poi
hanno creato
viaggi,
famiglia.
Viaggi di solo,
come
dico
nel libro, no? Di sola andata per l'America. Non c'era la possibilità di poter tornare, e una volta arrivati, come conosciamo insomma un po' la storia, sono arrivati, si sono dovuti in realtà aprire una strada fatta di foresta, quindi a colpi di macete, con i coltelli, e dove c'era sì la possibilità di farsi una civiltà, una società nuova, però quanta fatica e quanto hanno, che cosa, non so se si possa spiegare, ecco, non solo la forza fisica, la forza anche mentale, morale, no, però proprio anche il sacrificio, il dolore, lo strazio che queste persone hanno vissuto, poi tanti anni di umiliazione, insomma, ecco. E quindi ecco, questo progetto racconta vede insomma due libri, dico sempre che questi libri sono una piccola parte di un progetto che dura in realtà da molto di più, però ho voluto lasciare anche su carta quello che io come veneta ho sentito in questa terra, e com'è possibile sentirsi a casa quando si prendono tre aerei e si viaggia una giornata intera e dici finalmente sono arrivata a casa, no? Perché la casa sono la nostra identità.
Certo.
Sono le nostre tradizioni, la nostra cultura, quella è la nostra casa, può essere in qualsiasi posto.
Sì, è vero,
no?
È vero.
E qua purtroppo a volte è difficile risentirsene, no? Siamo in una terra in cui
sempre più, mi pare,
c'è molta freddezza, ma anche proprio chiusura, mi pare, no?
E perdita rispetto, di identità, mi pare.
Identità,
no?
E poca cioè non c'è l'orgoglio, no, per quello che siamo stati.
No.
Invece non possiamo guardare avanti se non guardiamo anche indietro. Non è proprio
questo,
così.
Lo dico sempre.
È come una casa, cioè senza fondamenta. Non può esserci il tetto,
è
no?
Vero,
il tetto è la parte più bella dove possiamo vedere il paesaggio, però ci tiene su la fondamenta, ecco, questo è importante.
Hanno qualcosa da insegnare, anzi molto direi da insegnarci.
Penso. Come sono? Sono cordiali? Sono
persone molto socievoli, molto solari, molto aperte. A volte birichine, come anche qua noi veneti siamo anche birichini, vero?
Anche birichini,
ecco, nel senso che anche lì a volte si creano i gruppi, è difficile entrare in alcune situazioni, anche loro bisticciano eccetera, ma sono belli perché sono caldi nel cuore,
autentici,
si aprono,
sì.
E una cosa che, una parola che uso sempre io, scorre l'energia, questo, se non abbiamo più l'energia
guai,
esatto, qui
guai.
Vediamo la mortificazione quotidiana, e lì invece c'è proprio la volontà,
è possibile
di
svegliarsi
fare
la mattina e ancora credere nei propri sogni. Io penso
che bello, mamma mia, questo sarebbe quella è vita.
L'ultimo strascico, ecco, del mio progetto è stato quest'anno, sono tornata da poco, da 2 mesi di Brasile, dove abbiamo presentato questo lavoro in 30 comuni, e si arriva e si pianifica un lavoro dove si trovano persone che a braccia aperte ci accolgono e vogliono conoscere la loro storia, perché pur essendo loro, anche loro hanno molta confusione, non conoscono bene come è andata.
Certo.
È una cosa che hanno, e questo è un parallelismo anche rispetto proprio alla nostra cultura, un senso ancora forte di vergogna per una lingua che è sempre stata considerata la lingua dei bauchi, dei succoni, dei ignoranti, lavora e tasi.
Di quelli che hanno sostituito gli schiavi, naturalmente.
Hanno sostituito gli schiavi Però in qualche modo sono diventati nuovi schiavi, questa volta bianchi di pelle, questa volta più indipendenti, ma abbiamo tantissime storie di gente che è arrivata lì e ha vissuto tutta la vita fino alla morte solo pagando debiti, cioè è arrivata già con i debiti, perché lo Stato brasiliano aveva bisogno di indebitare persone per costruire una società nuova, no? Quindi e se andiamo alle cause dell'immigrazione, insomma, ci vengono poi un po' i capelli dritti, sì, no? Quindi sì, insomma bisogna un po'. La schiavitù è stata abolita, gli indios non prestavano per lavorare, perché erano persone che piuttosto si lasciavano morire, non riuscivano, ecco, a gestirli in questo senso. Pensiamo all'immigrazione nostra, ma quanti danni sono stati fatti anche a livello di indios proprio, no, in questa terra, ancora prima della nostra immigrazione, sicuramente anche
molto
con la nostra
prima, sì.
È dal 1500 al 1800. Pensiamo che solo nel Brasile c'erano più di 4 milioni di indios e adesso abbiamo riserve di 150.000 persone.
Mamma mia.
Quindi non sono numeri raccapricciati. E questo, quindi il mio primo libro, che è appunto Scoprendo il Talian, viaggio di sola andata per l'America, racconta proprio questa storia, questa traversata in queste navi mercantili dove le persone molte volte non ce la facevano, dove questi oceani diventavano i cimiteri di moltissimi giovani, anziani e disperati che prendevano malattie, perché il problema era proprio quello dell'igiene, il problema è mancanza di cibo, la bassa alimentazione, mancanza anche di aria, persone che morivano addirittura di asfissia e proprio anche di debolezza, perché insomma non era facile. Se ci andava bene 40 giorni, se andava bene 40 giorni, passava anche a 2 mesi. Racconti anche di viaggi di navi dove sono arrivati tutti deceduti a terra. Si chiamavano le navi dei cadaveri. E questi giornali brasiliani all'epoca dicevano: questi veneti vengono a popolare il cielo o la terra in Brasile? Quindi non dimentichiamoci che rimane proprio un trauma storico come quello della guerra, insomma, nel senso che queste partenze sono partenze disperate, dove
la gente,
l'Italia non lasciava, appena unificato, non lasciava spazio per c'era un'Italia piena di debiti,
in qualche dove modo favoriva
c'era anche
questo
bisogno,
esodo,
di far partire gente, che questa sovrappopolazione, crisi agraria, grosse epidemie, dove però i sindaci nei comuni mettevano un cartellino fuori, dicevano: attenzione a partire, perché l'America la sei un schifo, i lavori sono difficili là e bisogna sapere che se si parte non c'è la cucagna, non ci sono i salami appesi agli alberi.
Potrebbe essere un parallelo con altre migrazioni
assolutamente
attuali,
questo tema dell'immigrazione, pensiamo a 140 anni fa, è super attuale, perché quando vediamo arrivare queste navi, quando vediamo questa gente disperata,
è vero.
È uno specchio anche di quello che noi abbiamo fatto al di là del mare.
Bene, direi che possiamo passare al secondo brano.
Sì, allora racconterei prescioglierei adesso Zigo Zago. È simpatico, è una canzone presa da qui, che poi è stata un po' rivisitata in Brasile. È la storia di questo mago simpatico che fa il pazzerello.
Joanile é lá que ele dorme, e sou sua tirar la cuna, malequista la fortuna que gale dorme a marida, malequista la fortuna que gale dorme a marida. Zigo, zigo, colo, zigo, zago, salta fora ele mago, colo a pipa em boca, la capela rossa, tutti fa morire. Della passione, colo zigo zigo, colo zigo zago, salta fuori il mago, con la pipa in bocca, la capella rossa, tu ti fa morire. Della passione, mi sento a morire. Zigo, colo, zigo, zago, salta fuori il mago, con la pipa in bocca, la capella rossa, tu ti fai morire. Della passione, della passione, con lo zigo zigo, con lo zigo zago, salta fuori il mago, con la pipa in bocca, la cappella rossa, tutti fa morire di la passione, me sinto a morire. Ele é lá que riva adesso, il gasso, il capel de paia, galaguinha de un canaia, e io cetti di un traditor. Galaguinha de un canaia, e io cetti di un traditor. Colo zigo zigo, colo zigo zago, salta fuori il mago, con la pipa in bocca, la cappella rossa, tu ti fai morire. Della passione, della passione, con lo zigo zigo, con lo zigo zago, salta fuori il magro, con la pipa in bocca, la cappella rossa, tu ti fai morire. Della passione, me sinto a morire.
Eccoci di nuovo in studio con la nostra amica Giorgia, la quale continuerà questo affascinante discorso.
Ecco, sì. Allora eravamo al libro, il primo libro, Scoprendo l'Italian, dove raccontavamo di questi viaggi di sola andata per l'America, dove partono tantissime persone e questi viaggi sono, abbiamo detto, no, legati più a un obbligo, legato a una disperazione, no, per queste partenze che non lasciano spazio in Italia e vedono nel Brasile una nuova terra fertile. E questo Brasile chiama i Veneti insieme a trentini, ma soprattutto a tedeschi e polacchi che arrivano già 50 anni prima, perché sono persone, oltre ad essere legate alla religione, alla famiglia, al lavoro, quindi dedite proprio alla costruzione di una nuova civiltà, anche abituate per esempio a lavorare nelle montagne. Non per niente la prima grande migrazione è quella di Belluno e poi di Treviso, perché restano ai Veneti solo le terre peggiori. Le terre peggiori perché sono state prese le altre già da popolazioni straniere con cui loro non hanno anche niente a che spartire. Pensiamo a una persona che parla solo la nostra lingua, il nostro dialetto, se poteva pensare di comunicare in tedesco o in polacco.
Certo. Modo più assoluto.
Quindi questo fenomeno di isolamento, differente anche dall'Argentina, dal Cile, dall'Uruguay, da altre migrazioni che arrivano dopo e che sono fatte, si sono già mescolate con le civiltà spagnole, portoghesi, francesi.
Quindi più affini dal punto di vista della lingua.
Ma anche più, non tanto quello, più che altro perché sono già arrivate in una terra sviluppata e civilizzata, all'interno della quale il contatto era possibile. A sud è vero che ci sono altre civilizzazioni con lingue ben diverse, ma sono anche molto lontane tra loro.
Certo,
quindi... E sono all'interno di foreste veramente all'inizio, quindi non è una città, un paesino.
Esatto.
Dove già si esce, sì, c'è il punto di incontro,
non c'è
eccetera.
Possibilità di contaminazione.
No. E in più le altre destinazioni e il Brasile del nord, comunque del centro, successivamente vedono anche le migrazioni del sud, per esempio dell'Italia, molto ingenti anche queste, però che arrivano già negli anni 20 del secolo scorso, quindi
molto
quando
molto
le cose
dopo,
erano già state strutturate, insomma.
Anche alla fine dell'Ottocento cominciavano le migrazioni.
Sì, beh, la nostra Veneta appunto a parte nel 1875,
sì,
iniziano
appunto.
Però se guardiamo proprio i numeri delle migrazioni della fine dell'Ottocento, una persona su quattro è veneta. Quindi comunque
si vede che comunque è molto interessante. Ma allora tu sei stata in Brasile 2 mesi
quest'anno? Sì, beh, io ho vissuto in Brasile tanti anni, torno ogni anno con una parte del mio cuore, penso che ormai sia là, difficile riportarmela a casa. E il lavoro che faccio sia in Italia che in Brasile appunto è quello di promuovere questo progetto e sia qui che lì. Quest'anno è uscito, beh, in Italia siamo alla seconda edizione dei 2 libri, quindi Scoprendo l'Italian e Cantando in Italiana. Il secondo libro, non abbiamo ancora accennato, è appunto il primo, finiamo un attimo così riesco a chiudere, sennò poi chiacchiero troppo, vero?
No, assolutamente.
Allora sì, è questo proprio viaggio di sola andata, dove arrivano questi migranti e racconto che cosa si trovano lì, com'è, perché queste case vengono fatte con questa nostra architettura, queste casette di legno, e come vengono mantenute appunto le tradizioni sia legate alla struttura proprio morfologica e fisica del territorio, ma anche con la musica, i canti, Perché no, le tavole imbandite, perché lì, ah, lì c'è la più grande festa della polenta al mondo.
Ah, sì?
E non è la polenta mangiata in portoghese, no, la polenta che si deve mangiare in Veneto, in Talian, dove si brinda anche alla terra del cuore. E poi sviluppo proprio la mia ricerca, che è legata proprio alla lingua, dove consegnando appunto materiale di questionari, interviste eccetera, cerco di capire qual è la risorsa importante perché questa lingua si possa mantenere, perché non va bene secondo me parlare solo di passato. Il passato è importante, l'immigrazione è successa, ma questo fenomeno che esiste ancora dopo 140 anni, cosa si fa adesso per mantenerlo? E i giovani, i bambini che sono il nostro futuro, se si perdono questi 10-15 anni, perdiamo un segmento importantissimo per veramente un'epopea storica senza pari. E quindi ne esce che le musiche sono il grande collante, il grande legame che queste persone hanno con la nostra terra. E da lì sviluppo il secondo libro, che è quello legato appunto alle musiche, dove si impara la musica, ma anche la lingua veneta, non solo fatta di grammatica, ma di espressioni tipiche, proverbi, poesie, ninna nanne, tutto quello che circonda una lingua, che senza la sua cultura non potrebbe essere più tale, sarebbe una lingua scritta sui libri, ma non sarebbe più parlata.
Non più viva.
Ma a me piacerebbe sentire una poesia.
Ecco, una poesia, va bene. Allora, potremmo. Una poesia che mi piacerebbe tanto leggervi. È una poesia che è in italiano, ma si chiama Il trano degli immigranti. Penso che la conosciate, è di Gianni Rodari. E penso che appunto in poche linee racconti quanto può essere infinito, indissolubile, straordinario il vincolo e l'amore profondo che possiamo avere per le nostre radici.
Sì, Rodari è molto...
La leggiamo?
Sì, sì.
Allora dice: non è grossa, non è pesante la valigia dell'emigrante. C'è un po' di terra del mio villaggio per non restare solo in viaggio. Un vestito, un pane e un frutto. E questo è tutto. Ma il cuore no, non l'ho portato. Nella valigia non c'è entrato. Troppa pena aveva a partire. Oltre il mare non vuole venire. Lui resta, fedele come un cane, nella terra che non mi dà più pane. Un piccolo campo, proprio lassù, ma il treno corre, non si vede più.
Bella, la Rodari,
è una sintesi,
sì,
straordinaria.
È bella, bella, molto bella, sì.
E quest'anno in Brasile, mi chiedeva. Allora, quest'anno in Brasile siamo andati a portare questo lavoro, che è uscito appunto nella parte storica anche in portoghese, quindi con una pubblicazione in Brasile, dove abbiamo girato in 30 comuni e abbiamo fatto corsi di italiano. Quindi il nostro lavoro, anche l'anno scorso, che poi non ci siamo più visti, siamo
e questi
stati
corsi
giù.
Facevate serali?
Allora, i corsi sono fatti per adulti e per bambini, di giorno per i bambini, di sera, sì, per gli adulti. Sono corsi di una settimana, intensivi, dove restiamo all'interno delle comunità italo-veneto-brasiliane e facciamo proprio, dico facciamo perché sono sempre accompagnata anche da Gianluca Parise, che è una persona che mi appoggia sempre da tanti anni, 5 anni ormai che lavora con me in questo progetto, è architetto e anche lui dà un contributo proprio a livello architettonico della nostra immigrazione. E sono corsi che sviluppano non solo appunto la lingua, la musica, ma anche tutta la nostra tradizione, raccontiamo un po' le nostre storie, raccontiamo un po' il nostro passato, com'è anche la terra oggigiorno qui, perché questi brasiliani hanno anche una visione, diciamo, utopica, idealista di un
sì,
Veneto.
Sì, difatti, immagino.
Cristallizzata,
sì,
proprio.
Sì.
E quindi è bene anche attraverso le fotografie, le testimonianze, mostrare un po' la terra da dove loro vengono. Non vi racconto quale può essere, insomma, ecco, l'accoglienza di queste, di questi
bello,
gruppi, che è stupenda.
Sì,
è senza parole, veramente. E oltre a questo sviluppiamo, facciamo anche delle conferenze, degli incontri alla sera nelle varie comunità.
Ma che
comuni,
ci sono delle comunità in sostanza lì?
Eh sì, ce ne sono tante, sviluppate in 3 stati in particolare, senza contare poi anche quelle di San Paolo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Ce ne sono altre 3 che sono all'interno degli ultimi 3 stati a sud del Brasile, dove ci sono anche città, dove vi leggo per esempio un po' di paesini dove siamo stati, tra cui Nova Bassano, Nova Milano, Nova Roma do Sul, Nova Veneza, con anche concentrazione dell'80% di veneti.
Mamma
mia,
sono proprio cose pazzesche.
Poi c'è Treviso, poi ci sono tutte queste.
C'è Nova Treviso.
Ah, c'è anche Nova Treviso.
Sì. Quest'anno siamo stati vicino appunto a Caravaggio, che è lì, c'è anche
Caravaggio, che è vicino a Bergamo.
Non si può fare, Caravaggio lì è ci sono alcune più di una comunità che si chiama Caravaggio in Brasile, appunto legate poi sicuramente alla Madonna di Caravaggio, e lì facciamo conferenze di una serata dove cerchiamo in poco di spiegare il progetto per poi pianificare anche corsi per l'anno 21.
Ma e come vivono lì? Hanno casette di legno, ma non è una zona sismica?
Mi piacerebbe molto farvi vedere qualcosa dei video, perché ho portato a casa anche moltissimo materiale. Vi invito a una delle mie prossime serate di presentazione, e dove facciamo vedere anche le prime casette di questi migranti, dove hanno vissuto anche per 70 anni, tutte di legno.
Sì, perché non è una zona sismica.
Ecco, è più il Cile, ecco, il Brasile è il sud meno, è più meno. Il Cile che è legato
a. Perché le casette di legno con un terremoto vanno.
Adesso ormai si sono anche trasferiti, queste casette di legno ormai restano un po' un simbolo. Beh, insomma, dipende, perché se si va all'interno proprio delle colonie, dell'interior, come dicono loro, là ci sono ancora case molto spartane,
ci sono
molto semplici.
Sono le fazende.
Fazenda, sì. E quest'anno sono stata qualche giorno anche all'interno proprio del matto, della foresta loro, e mi sono prima emozionata, la prima reazione che è stata è piangere, la prima, perché ci si libera di tutto quello che è la città, il rumore,
sì,
lo stress.
Sovrastrutture.
Era da anni che non mi capitava il silenzio del nulla. Il silenzio
assoluto.
Che non conosciamo noi.
No,
perché
no,
siamo
no.
A 30 km dal primo piccolo paesino. C'è questa casa con una famiglia che vive mungendo appunto le mucche, sì. Quindi con il latte, facendo crescere qualche porchetto, come lo dicono loro i maialini. Sì. Basta.
Ma lei sono proprio spersi della campagna.
Bucolica, proprio una,
ho visto nascere 19 maialini in mezz'ora, ho aiutato là, mi sono sentita bene. Il contatto con la natura, con gli animali.
Abbiamo perso,
importante anche per i bambini, per i giovani. Perché vero. In realtà perdiamo proprio il senso puro, no? Del contatto che possiamo avere con questa terra.
Bellissimo, che bella esperienza.
È fondamentale per riuscire a capire tutte le motivazioni, riuscire a capire da dove siamo venuti.
Beh,
perché
certo,
effettivamente
appunto,
questo.
Certo, ci ascoltiamo certo. Un'altra musichetta.
Assolutamente. Allora adesso propongo la terza musica, che è Sul Fogon. È una musica a cui sono molto legata, di un carissimo amico che si chiama Juvenal del Castel, che propongo appunto anche nei miei libri. Una musica molto calda, che racconta l'importanza del focolare domestico, dello stare con la famiglia e del celebrare, perché no, le proprie tradizioni.
Scusa,
in casa.
Loro sono molto legati alla famiglia, vero?
Molto, sì, sì, sì.
Ah, ecco,
sì, sì. La famiglia è ancora un nucleo importante,
sì,
per i brasiliani.
Questo è bellissimo.
Di origine italiana.
Sì.
Che c'è un fuoco a legna della casa di un talian per brustolar la polenta e scaldarsi sulle mani. Che c'è un fuoco a legna della casa di un talian per brustolar la polenta e scaldarsi sulle mani. Cara gente, parente, amico, aderio del fogon, senti teso in carica, con te nessun qualche storia che mi piace già colar. Porta qua il bicchiere di vin, son viciato di piccinin, tira fuori i mandolini, perché c'è bel che passai, venimo su di patate, di formetto e se cosina. Assi il gatto dormi rento, che stasera in la brina. Che c'è un fuoco na legna della casa di un talian per brustolar la polenta e scaldarsi sulle mani. Siremo sulle finestre che non venga rento freddo, dammi il sal na tracciantina che vuol forza perdere sfar questi gnocchi di farina. Su una legna di eucalipto che scalda la casa intera e il compare sarà vera che ho il proprio scampareria. Se ci apparagramo subito toccherà tornare in trio. Una donna accompagna questa può cercare che il catamia. Che c'è un fuoco una legna della casa di un talian per brustolar la polenta e scaldarsi sulle mani. E un turno a te, idrio, che fa il tema di casa. Prima che brusi il soaio, quando casca una brasa, catton su con strasso muio. attenti con la salera che chiese acqua de buio, non so se fa una fortaia o se ne rosti su un uovo. Queste notte così fredde, niente meglio che un buon fuoco. Poi de giorno fuori al vento si scaldemo del lavoro. Chiese un fuoco, una legna della casa di un taglian per brusolar la polenta, riscaldarsi sulle mani. Chiese un fuoco, una legna della casa di un taglian per brusolar la polenta, riscaldarsi sulle mani.
Ed eccoci di nuovo in studio e naturalmente prima di lasciare la parola alla nostra ospite abbiamo il nostro solito siparietto Storie de che altri, dove naturalmente proponiamo un fatto che può esistere una barriera linguistica ma non una barriera dei sentimenti, delle emozioni e dei ricordi. E questa volta abbiamo una breve composizione del poeta romantico John Keats, 1795, quindi a 220 anni dalla nascita, 1821. I cannot exist without you. I cannot exist without you. I'm forgetful of everything but seeing you again. My life seems to stop there. I see no further. You have absorbed me. I have a sensation at the present moment as though I was dissolving. I should be exquisitely miserable without the hope of soon seeing you. I should be afraid to separate myself far from you. My sweet Fanny, will your heart never change? My love, will it? I have no limit now to my love. Your note came in just here. I cannot be happier away from you. 'Tis richer than an argosy of pearls. Do not threaten me, even in jest. I have been astonished that men could die martyrs for religion. I have shuddered at it. I shudder no more. I could be martyred for my religion. Love is my religion. I could die for that. I could die for you. My creed is love, and you are its only tenet. You have ravished me away by power I cannot resist. And yet I could resist till I saw you. And even since I have seen you, I have endeavored often to reason against the reasons of my love. I can do that no more. The pain would be too great. My love is selfish. I cannot breathe without you.
Wow, bravo, Antonio. Bellissima. Sì. Beh, io purtroppo, insomma, adesso lo leggiamo in italiano, perché l'inglese è proprio mio. Allora, Senza di te, di John Keats. Non posso esistere senza di te. Mi dimentico di tutto, tranne che di rivederti. La mia vita sembra che si arresti lì. Non vedo più avanti. Mi hai assorbito. In questo momento ho la sensazione come di dissolvermi. Sarei estremamente triste senza la speranza di rivederti presto. Avrei paura a staccarmi da te. Mi hai rapito via l'anima con un potere cui non posso resistere, eppure potrei resistere finché non ti vedo, finché non ti vido, e anche dopo averti veduta. Mi sforzai spesso di ragionare contro le ragioni del mio amore. Ora non ne sono più capace. Sarebbe una pena troppo grande. Il mio amore è egoista. Non posso respirare senza di te.
E voilà. E dopo il romanticismo, diciamo, dei grandi poeti,
Bellissima,
ecco,
bellissima.
Lasciamo di nuovo la parola alla nostra ospite.
Beh, non voglio paragonare, però in qualche modo anch'io mi sento ora di leggervi qualcosa che è un acrostico che fa parte dell'apertura, ecco, del libro storico. Un acrostico dedicato al mio nome e cognome, che lo scrive un personaggio molto importante che adesso ha più di 90 anni, si chiama Onorio Toniale. È una delle bibbie del Talian in Brasile, è una delle persone che ha fatto tanto in maniera molto professionale, molto di cuore veramente, per mantenere viva questa lingua. Quindi lo dedico a lui, è un tributo insomma importante. È una persona che a volte è poco riconosciuta, ma che merita veramente un grandissimo proprio segno di onore anche proprio da parte nostra, di noi veneti. E provo a leggervela in italiano, vediamo se si capisce qualcosa. Questa, un giorno vado a trovarlo qualche anno fa e resta subito insomma di questa giovane veneta che ad Parende va al di là del mare per difendere le proprie radici. E mi scrive questo, mi manda e mi scrive: gioia cascada al cielo, gli angeli in compagnia, osè spargindosi fobia, riva sorridente a casa mia. Gavarare condi tanto il cuore, i tesori di sapienza e emozione, a ricamar la dottora dell'educazione. Me so commosso veramente, i sessi delicati e il cuor presente, a dimandarghe a tutti in verità, zelo il nostro Talian rincurà, zingara della felicità. Ode e lode ti accompagnerà.
Ah, che grande, carina, bella, grande, molto,
molto brava
molto.
Questa persona.
No, molto bella.
E queste sono cose misconosciute naturalmente, o del tutto sconosciute, noi, e che aprono il cuore. Veramente.
Aprono il cuore.
Esatto. Che bella, molto carina.
Grazie, grazie. Sì, sono molto orgogliosa di questa persona, me la tengo stretta.
Molto bello, sì, ecco.
Ok, proseguiamo.
Sì, altre cose appunto che vorrei raccontarvi. Beh, questo è questo Cantando in Talian, il libro di didattico che cosa fa anche di interessante? Racconta dei focus, tutti scritti in veneto e in italiano, spiegando un po', per esempio, qual è la differenza tra l'italiano, il veneto e il italiano, perché per esempio tanti brasiliani non sanno, ma io col italiano posso andare a Roma? Mi domandano, non riescono a capire, no, questa differenza. Oppure raccontando un po' anche della loro architettura, come il Camino di Pedra, che è una delle prime case in pietra, perché dopo quelle di legno iniziano ad evolversi a fare le case in pietra dei primi emigranti, raccontando anche la nostra cucina, la nostra e la loro, le differenze, anche i parallelismi e anche le nostre bellezze come Venezia, l'architettura del Palladio, il Castello de Marostega, Sant'Antonio de Padova, le Dolomiti, eccetera. Per esempio, Serafina Correa, parlando di riconoscimento linguistico, è la prima cittadina, il primo paese che riconosce questa lingua come lingua ufficiale nel paese, in questo caso, tanti anni fa, dove una volta all'anno, a fine luglio, per una settimana si celebra questa lingua nelle scuole, con varie serate e celebrazioni. E per proprio celebrare e riconoscere la nostra veneticità, loro hanno la via principale, che si chiama Via Genova, con una grandissima nave proprio in onore agli emigranti, e hanno per esempio la riproduzione del Castello di Marostica e del Castello di Romeo e Giulietta e anche del Palladio, della rotonda del Palladio. Quindi sono veramente realtà molto tenere e molto care per queste persone. Cos'altro posso raccontarvi? Che avete qualche curiosità?
Sì, io vorrei proprio sentire qualche scritto di qualcuno di là, cosa pensano, cosa dicono.
E gli scritti di adesso, raccontiamo anche uno scritto una delle prime lettere degli emigranti.
Proviamo quella.
Questa è una lettera che mi piace sempre leggere, triste se vogliamo anche, però molto esemplificativa dell'America, l'America e la sua cuccagna, no? Scritta nel 1880, quindi siamo proprio alle prime emigrazioni di un giovane che parte senza i genitori. Tutte volte partiva la famiglia intera, questa volta questo giovane parte e arriva una lettera, chissà dopo quanti mesi, qui in Italia, da questo giovane che racconta questo del Brasile. Dice: carissimi genitori, vengo a notificarvi lo stato di mia salute. Sono stato 8 giorni ammalato con tumore alla mano. Per ora sto bene, come spero il simile di voi altri tutti di famiglia. Par conto dell'America, la sei un schifo, perché i lavori vanno male. I lavori di ferrata sono fermi. Io sono partito da Santa Rita perché ero sotto un padrone che non era capace di prendere il viaggio. Sono partito da quel brutto paese e sono andato in altro di peggio. Ora sono sotto un altro padrone. Mi tocca travagliare con zerle sulle spalle, su per i monti come un musso. Alla mattina si comincia con le stelle e alla sera a casa con le stelle. per conto del mangiare, alla mattina fasoli, a mezzogiorno fasoli e alla sera fasoli. Il paese distante una giornata di cammino. Mamma mia. Per conto dei viveri, tutti sono cari. Solo l'acqua vita è a buon prezzo, €1.25 al litro. Del resto, tutto è caro. Per conto delle bestiolette, ce n'è di ogni qualità. I bissi nei piedi, se come le formiche in Italia. Infatti,